Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nella precedente puntata abbiamo iniziato a meditare sul terzo articolo del simbolo apostolico, il quale fu concepito di Spirito Santo. Oggi vediamo la seconda parte del terzo articolo del simbolo apostolico, che recita così: Nacque da Maria, Vergine. Le circostanze che accompagnarono la nascita di Gesù. Era stato predetto dai profeti che la venuta del Messia, del Salvatore, sarebbe venuto in tempo di pace, sotto una monarchia che avrebbe vinto tutti i regni della terra. Ora questa pace dominava in tutto il mondo. Nella Giudea regnava Erode per volontà dei Romani, i quali avevano assoggettato al loro impero quasi tutti i popoli allora conosciuti. Ed era primo imperatore di Roma Cesare Augusto. Durante questo governo, e nella pienezza dunque della pace, nacque il Salvatore del mondo. L'Evangelista San Luca, facendo la narrazione della nascita di Gesù, dice che l'imperatore Cesare Augusto emanò un editto che si facesse il censimento di tutti i sudditi dell'impero romano, perciò tutti dovevano recarsi a dare il loro proprio nome nella città da cui traevano origine. Ora, Maria e San Giuseppe appartenevano alla tribù di Davide. Davide era originario di Betlemme. Quindi si recarono a Betlemme per registrare il proprio nome nei registri pubblici. E qui dobbiamo ammirare la speciale disposizione della provvidenza di Dio. Non fu un caso l'editto di Augusto. Non fu un caso che avvenisse esattamente in quel tempo in cui la Madonna doveva dare alla luce il Figlio di Dio. Infatti era stato predetto dal profeta Michea che il Messia sarebbe nato a Betlemme. È bello vedere come la Madonna non previene la profezia. Ecco, non parte di sua spontanea volontà, attende un segno dall'alto. E quando Cesare Augusto pubblica questo editto, vi vede in esso il decreto, la volontà di Dio Padre, e parte con San Giuseppe per Betlemme, la nascita di Gesù. I due santi coniugi arrivarono a Betlemme, secondo la tradizione, il 24 dicembre, dopo 2 giorni di viaggio. Dopo aver compiuto la propria obbligazione, andarono in cerca di un alloggio per passarvi la notte. Ma di alloggio non ne trovarono. Possiamo pensare perché erano poveri, perché c'era un grande flusso di gente a motivo di questo editto, ma anche possiamo pensare perché essi cercavano un luogo riservato, adatto a custodire questo grande mistero che stava per compiersi. Onde, usciti fuori dalla città, all'aperto dovettero rifugiarsi in una stalla, in una grotta. In quella notte memoranda tra il 24 e il 25 dicembre si rese visibile e manifesto al mondo l'ineffabile mistero di un Dio fatto uomo, Gesù Cristo, figlio di Dio, nato da Maria Vergine. Il Vangelo ancora ci dice come la Madonna lo avvolse in poveri panni e lo pose a giacere in una mangiatoia. Così è venuto al mondo Gesù. Uomo in apparenza non diverso dagli altri, ma in realtà uomo Dio, che sotto il velo dell'umanità teneva nascosta la divinità. Prodigioso fu il modo della nascita, poiché in essa non ebbero luogo quei dolori, quelle angosce, quelle miserie che per le madri accompagnano la nascita degli altri uomini. Tutto fu puro in questo mirabile nascimento, tutto fu santo e divino. Né si può dire che l'integrità della madre ne abbia avuto detrimento. Gesù nacque da Maria Vergine come il fiore esce da una pianta, senza offenderne il gambo, come l'acqua esce dalla sua sorgente purificandola, come il raggio del sole penetra il vetro, senza romperlo e senza imprimergli alcuna macchia. In questo modo prodigioso e singolare era conveniente che nascesse colui che doveva essere il Salvatore degli uomini. E così, difatti, era stato predetto dal profeta Isaia. Ecco, una vergine concepirà e partorirà l'Emmanuele, il Dio con noi. I santi padri faranno anche questo paragone tra il passaggio del corpo di Cristo attraverso il sepolcro, il momento della sua resurrezione, e il passaggio di Gesù dal grembo della madre nelle braccia della madre. Ecco Gesù che passa attraverso i muri del sepolcro, Gesù che passa attraverso il grembo della madre. In un attimo si trova tra le braccia della Madonna che in estasi lo contempla, lo adora. Quindi lo avvolge in panni. Anche questo particolare che ci dà Luca ci mostra come fu un parto davvero indolore, no? La Madonna che prende lei stessa il bambino, lo avvolge in panni e lo depone lei stessa nella mangiatoia. Le circostanze che seguirono la nascita di Gesù Cristo. L'annuncio ai pastori. Subito dopo la nascita di Gesù Cristo, il cielo rivelò alla terra questo mistero. Ma non fu già dato il primo annuncio ai grandi del mondo. Gesù, nato povero per consolare i poveri e onorare la povertà, volle che i poveri fossero i primi testimoni del più grande accadimento che vedesse la terra. Il Vangelo così racconta: nei dintorni di Betlemme vi erano dei pastori che vegliavano alla custodia del loro gregge. Allora apparve in quella stessa notte l'angelo del Signore, diffondendo intorno a sé una luce scintillante, onde essi furono presi da un grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia, la quale sarà di tutto il popolo. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ed ecco una moltitudine di altri angeli che cantano nel cielo: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. I primi adoratori. Scomparsi gli angeli, i pastori accorsero stupefatti a Betlemme e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, il quale giaceva in fasce nella mangiatoia, e prostrati a terra lo adorarono. Poi tornarono glorificando e lodando Dio, e tutti quelli che ne sentivano parlare ne restavano meravigliati. Ecco i primi adoratori di Gesù. Beh, certamente, ecco, prima ancora dei pastori, adoratori di Gesù furono la madre e San Giuseppe. Bello anche questo particolare di cui dicevo prima, no? La Madonna che pone nella greppia Gesù bambino, come dice Prospero Grangé, perché quasi si sente quasi indegna di tenere tra le braccia colui che è il Salvatore, colui che è il suo Dio, oltre che il suo figlio. E quindi per poterlo adorare meglio, per potersi prostrare dinanzi a lui, lo depone in una mangiatoia. L'adorazione dei magi. La nascita di Gesù fu annunziata anche ai magi o sapienti dell'Oriente. Essi si occupavano di scienze astronomiche, scorsero nel cielo una nuova stella e poiché sapevano che la nascita del Salvatore del mondo sarebbe stata annunciata da una stella, secondo la profezia di Balaam, ritennero che quella fosse la stella profetata e tosto partirono dai loro lontani paesi per venire a presentare al nato Messia i loro omaggi. E mentre essi camminavano, la stella li precedeva e guidava i loro passi. Ma come giunsero a Gerusalemme, la stella scomparve ai loro sguardi, onde essi, inquieti, domandavano dove fosse nato il re dei giudei. Allora il re Erode, informato della loro venuta, li chiamò segretamente e, nascondendo i suoi propositi malvagi, disse loro: andate, cercate con diligenza il fanciullo e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io vada ad adorarlo. I magi partirono e, guidati nuovamente dalla stella, giunsero al luogo dove era nato il bambino e, prostrati a terra, lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Offrendo a Gesù l'oro con cui si paga il tributo ai sovrani, lo riconobbero come vero re. Offrendogli l'incenso che si usa nei sacrifici, lo riconobbero come vero Dio. Offrendogli la mirra che si adopera nell'imbalsamare i cadaveri, lo riconobbero come vero uomo mortale. Poi, avvertiti in sogno di non passare da Erode per un'altra strada, ritornarono ai loro paesi. E questo fatto ci ricorda come Gesù Cristo nato nella Giudea venne al mondo non solo per gli ebrei, ma anche per i gentili, dei quali i magi furono la primizia. I grandi misteri della nascita di Gesù Cristo. Le circostanze della nascita di Gesù contengono dei grandi misteri. Qualcuno potrà dire, ma se il Figlio di Dio aveva disposto di redimere l'uomo assumendo la natura umana, perché impicciolirsi fino a diventare bambino? Non poteva assumere un corpo già formato e maturo come fu quello di Adamo, no? Creato già adulto dalla terra. Si risponde, in questo modo di farsi uomo si deve ammirare la sapienza, la bontà e l'insegnamento che viene dato a noi. Anzitutto la sapienza divina. Gesù vuole nascere bambino da una donna perché così nessuno avrebbe potuto dubitare della vera carne da lui assunta. Secondo, perché così sarebbe stata esaltata la natura umana nell'uno e nell'altro sesso. Siccome la rovina del genere umano ebbe origine da un uomo e da una donna, così pure dovevano concorrere l'uomo e la donna all'opera della redenzione. Terzo, perché così fu procurata la grandezza di Maria anche a nostro vantaggio. Se Gesù non nasceva realmente da lei, ella non sarebbe stata la madre di Dio. E noi non avremmo la madre di Dio per nostra madre. Fu dunque alto consiglio della divina sapienza se il Figlio di Dio, fra tutti i modi possibili di farsi uomo, scelse quello di nascere bambino da una donna. Secondo, la bontà divina. Ma questo fu anche un tratto della divina bontà, poiché nascendo in questo modo, il Figlio di Dio volle rendersi più accessibile a noi, indurci ad amarlo. Dice San Bernardo, in questo modo Gesù Cristo volle nascere perché volle essere amato. Ecco un Dio bambino, un Dio avvolto in fasce, su poca paglia, mentre piange non suscita in noi l'amore, non ispira a noi la più grande confidenza. Ma ancora, Gesù volle nascere bambino per insegnarci. Gesù venne al mondo per scontare le pene dovute ai nostri peccati, per insegnarci con la sua stessa vita la via al cielo, la via della salvezza. Ed è proprio con la sua nascita che egli comincia a dare a noi i più grandi insegnamenti. Col nascere povero ci insegna a distruggere in noi l'attacco ai beni della terra, ad amare la povertà. Col nascere umile ci insegna a fuggire la superbia, la vanità, gli onori mondani, ad amare l'umiltà. Col nascere nei patimenti ci insegna a privarci dei piaceri del mondo, a soffrire con pazienza i dolori della vita. Ecco allora come nelle circostanze della nascita del Salvatore sono racchiusi dei grandi misteri nei quali risplendono la divina sapienza, la divina bontà e il nostro ammaestramento. Conclusione pratica. Diamoci premura di penetrare questi grandi misteri. Consideriamo l'infinito amore che Gesù ebbe per noi nel farsi uomo. Ricambiamolo di sincero amore. Riflettendo i suoi patimenti, le sue umiliazioni, la sua povertà estrema, eliminiamo dal nostro cuore ogni desiderio di godere, di innalzarsi sugli altri, di possedere ricchezze. Questo deve essere il frutto delle nostre considerazioni sulle circostanze della sua nascita. Similitudini, fatti, commenti. Povertà nobilitata. Se un re si unisce in matrimonio con la figlia di un semplice contadino, questa diventa regina. È vero che per qualche tempo se ne fa meraviglia, ma alla fine viene riconosciuta e onorata. Lo stesso è a dire della povertà, giacché Cristo la scelse per sua sposa. Sebbene il mondo se ne sia scandalizzato e irritato, è diventata nobilissima e piena di regale dignità. Confidenza divine. Nella vita di San Gaetano da Thiene, il santo della provvidenza, si narra che ancora nei primi anni egli nutriva una devozione tenera e ardente per Gesù bambino e per la sua santissima madre. Divenuto sacerdote, nelle sue prediche, nei suoi discorsi anche familiari, cercava sempre di infiammare i cuori ad amare la Madonna e il suo celeste bambino. E una volta la Vergine volle dargli un segno della sua riconoscenza. L'anno 1518 San Gaetano si trovava a Roma e passava la notte del Natale nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si conserva il presepe, la greppia dove la Madonna aveva adagiato il suo pargoletto. Davanti a quella greppia, egli era tutto immerso nella contemplazione del grande mistero, quando una celeste visione gli apparve. La Vergine con in braccio Gesù bambino inondata di luce, corteggiata da uno stuolo di serafini, si avvicinò al santo e gli depose sulle braccia il divin pargoletto, guardandolo sorridente in atto di compiacimento. Gaetano ricevette sulle braccia il suo creatore, se lo strinse al seno, baciò tremebondo quei piedi amabilissimi. Avrebbe voluto dirgli mille cose, ma impossibile. Solo nella foga, nell'ebbrezza dell'estasi, poté ripetergli queste uniche parole: Io ti amo, ti amo, ti amo. Il bambino lo fissava, gli sorrideva e si dilettava con lui come col più tenero amico. Anima fortunata che meritò tale confidenze divine. Il colloquio di un santo. Nella grotta in cui Gesù bambino venne al mondo, dimorò per ben 25 anni il grande dottore della chiesa San Girolamo, anche lui devotissimo dell'infanzia del Salvatore. Una volta, effondendo i suoi sentimenti di tenerezza verso il divin bambino, così lo pregò: Caro bambino, come posso io ricompensarti che per farmi felice sei venuto in questa dura grotta e hai tanto patito per me? E sentì rispondersi: Loda è Dio e glorificalo con le parole, sia gloria a Dio nell'alto dei cieli. Il santo riprese: Ma io voglio darti qualche cosa, caro bambino, io ti voglio dare tutto il mio denaro. Gli fu risposto: Dà il denaro ai poveri, sarà come lo dessi a me. Per la terza volta il santo riprese: Sì, lo farò, ma io voglio dare qualcosa anche a te, altrimenti morirò di dolore. E sentì rispondersi: Dammi dunque i tuoi peccati, io li voglio per me, per cancellarli. A queste parole Girolamo non poté frenare il pianto e disse: Ah, caro bambino, prendi tutto quello che è mio e dammi tutto quello che è tuo. Ecco, diamo anche noi a Gesù bambino i nostri peccati perché li cancelli, che questo e non altro è lo scopo di tanta sua umiliazione. Chi è Maria Santissima? Maria Santissima era un'umile fanciulla della tribù di Giuda e della stirpe regale di Davide. Diverse città si contendono i suoi natali. Chi dice Gerusalemme, chi Betlemme, chi Sepphoris, chi Nazareth. La tradizione ci dice che ella nacque dai santi Gioacchino ed Anna, non senza un intervento miracoloso da parte di Dio, giacché ambedue erano avanti negli anni e Anna era sterile. All'età di 3 anni, la Madonna fu offerta a Dio nel Tempio di Gerusalemme, dove aveva preso dimora, consacrando a Dio la propria verginità. Alcune pie donne che prestavano i loro servigi nel tempio ebbero cura della sua infanzia, formando il suo spirito alla scienza divina e il suo cuore alla pratica di tutte le virtù. Quando la Madonna ebbe raggiunta l'età consueta di contrarre matrimonio, che allora era circa 13-14 anni, fu data in sposa a San Giuseppe, anch'egli della stirpe di Davide, il quale, secondo la tradizione, aveva anch'egli consacrato a Dio la sua verginità. E d'altra parte, se leggiamo nella geografia dei santi come Dio tante volte previene con grazie straordinarie i santi ancora fanciulli o bambini, mettendo in loro, nel loro cuore, il desiderio di consacrarsi già interamente a Dio con voto di verginità, molto più deve averlo ispirato a San Giuseppe, a motivo della missione altissima che il Signore gli affidava, quello di essere il custode della verginità della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù, Maria nei disegni di Dio. Maria Santissima, negli eterni decreti della Divina Provvidenza, era predestinata all'incomparabile dignità di Madre di Dio. Uno stesso e medesimo decreto, diceva Pio IX nella bolla dogmatica Ineffabilis Deus, lega la madre col figlio. Uno eudemque decreto. L'esecuzione dei divini disegni fu preannunziata da varie profezie, da varie figure. Tra le profezie basterà qui citare quella di Dio stesso e quella del profeta Isaia. Abbiamo già visto come subito dopo il peccato originale, Dio, volgendosi al serpente, abbia fatto questa promessa: io porrò inimicizia fra te e la donna, tra il tuo seme e il seme di lei. Ella ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. E Isaia: ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio, il cui nome sarà Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Queste e altre profezie alludono alla Vergine che doveva essere madre del Redentore. Accanto alle profezie troviamo le figure che rappresentarono Maria Santissima. Alcune sono personali, altri reali. Le principali figure personali furono Eva, sposa e vergine appena formata, appena uscita dalle mani di Dio nello stato di innocenza, Sara, la madre del popolo ebreo, Debora e Giuditta, le vincitrici del nemico di Dio, Ester, che placò lo sdegno di Assuero, e tante altre. Tra le figure reali, invece, troviamo l'arcobaleno dopo il diluvio, segno di propiziazione di pace irrevocabile, la scala di Giacobbe che univa il cielo e la terra, da cui è sceso a noi il divino Salvatore, l'arca dell'alleanza fatta di legni incorruttibili, la verga di Aronne che vegetava da sé e dava fiori e frutti, la torre davidica da cui pendevano 1.000 scudi e le armi dei forti di Israele e tanti altri. Ecco, pensiamo ad esempio al roveto ardente, no? Attraverso cui Dio parla a Mosè, che ardeva ma non si consumava, proprio figura della maternità verginale di Maria. L'esenzione di Maria dalla colpa d'origine. Poiché nei disegni di Dio Maria Santissima era predestinata a divenire la madre del Redentore, fin dal primo istante del suo concepimento ella fu affatto esente da ogni minima traccia della colpa originale. Come figlia di Adamo avrebbe dovuto contrarre la colpa d'origine, ma ne fu preservata in vista dei meriti di Cristo. che furono a lei applicati in anticipazione. Questo dogma di fede è contenuto nella Sacra Scrittura e nella tradizione. La Sacra Scrittura, secondo l'interpretazione della Chiesa, dice di Maria Santissima che è la donna eletta come il sole, il giglio tra le spine, la diletta tutta bella in cui non è macchia. Sono tutte citazioni dal Cantico dei Cantici che appunto la Chiesa applica a Maria. Ancora il tabernacolo santificato dall'Altissimo. La donna che schiaccia il capo al serpente, Genesi 3:15, il quale invano tenterà di morderle il calcagno. Ecco, proprio Genesi ci contrappone la donna al diavolo in una inimicizia irriducibile, che è sempre stata e che sempre sarà. La tradizione esprime ancora il dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria con le testimonianze delle liturgie, sia orientali che occidentali, dei padri della Chiesa, dei concili, dei teologi e infine della sede apostolica. Anche il popolo cristiano, onorando e invocando la Santissima Vergine come Madre di Dio, riconobbe sempre in lei l'immunità dalla colpa originale. E d'altra parte era sommamente conveniente che ciò avvenisse, giacché la macchia del peccato ripugna alla dignità di madre di Dio. Se Maria avesse contratto il peccato originale, sarebbe stata inferiore addirittura ad Adamo ed Eva, i quali furono creati nello stato di giustizia. Sarebbe inoltre caduta sotto il potere del demonio, ella che doveva avere l'autorità sull'uomo Dio. Infine avrebbe dato al Divino Redentore un sangue guasto dal peccato nella sua origine, e tutto questo ripugna al solo pensarlo. Era dunque conveniente che Maria Santissima fosse concepita senza il peccato originale. Era conveniente, Dio lo fece. La santità perfetta di Maria Santissima. Come effetto del suo immacolato concepimento, Maria Santissima, quando fu creata, ebbe tutte le virtù infuse e tutti i doni soprannaturali. Quindi non fu mai priva della grazia santificante, anzi ne ebbe la pienezza, tale da superare in essa tutti gli angeli e i santi. Onde a ragione dice di lei San Bonaventura: Maria è piena di grazia e oceano di grazie. E a quel modo che tutti i fiumi mettono al mare, così tutte le grazie proprie degli angeli, dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, dei martiri, dei confessori, dei vergini si trovano in Maria. Come tutte le acque dei fiumi convergono nel mare, così tutte le grazie che vediamo negli altri santi e negli angeli convergono in Maria e si trovano in Maria, che è la piena di grazia, come la saluta l'arcangelo Gabriele. Per questa pienezza di grazia, Maria Santissima non ebbe mai offuscato l'intelletto, né la volontà fu mai inclinata al male, né sentì mai alcun moto di concupiscenza. È vero che anch'essa fu soggetta alle miserie della vita, cioè ai patimenti e poi infine alla morte, ma questo non fu in pena del peccato, che in lei non ci fu mai, ma perché ella potesse acquistare maggiori meriti e maggiore gloria, potesse assomigliare di più al Figlio di Dio e potesse contribuire con le sue sofferenze, unite a quelle del Figlio, alla nostra redenzione, alla nostra salvezza. La grazia santificante che Maria ebbe nel momento della sua creazione, del suo concepimento, la poté aumentare in ogni momento della sua vita, seguendo con perfetta fedeltà le ispirazioni della grazia attuale. Tanto che al termine della vita, la grazia che doveva consumarsi nella gloria era così grande in lei che sorpassò quanta ne fu mai concessa ad altra creatura. Fu un crescere di pienezza in pienezza, come se il vaso che contiene la grazia si dilatasse, di momento in momento. Si deve anche ammettere che Maria Santissima fu impeccabile durante tutta la sua vita, e ciò per privilegio speciale di Dio che l'ebbe confermata in grazia. Questo così che ella non commise mai neppure il più piccolo peccato veniale, ma fu sempre tutta bella e senza macchia. Questa è verità di fede dichiarata dalla Chiesa nel Concilio di Trento, alla sessione sesta, canone 23. Nonostante però che Maria Santissima fosse impeccabile, acquistò tale cumulo di meriti che solo il Dio conosce, poiché ella operò sempre liberamente per impulso della grazia attuale e con carità perfetta. Ecco, l'impeccabilità non privò la Madonna della libertà, ma la perfezionò. Ecco, Dio che è sommamente libero. È anche incapace di peccare, proprio perché perfetto. La Divina Maternità di Maria Santissima. Maria Santissima è la vera Madre di Dio. Anche questa è una verità di fede solennemente definita nel Concilio di Efeso nell'anno 341. Come noi diciamo Santa Elisabetta, madre di San Giovanni Battista e non madre del suo corpo, sebbene San Giovanni Battista abbia ricevuto da lei solo il corpo e non l'anima, così abbiamo anche ragione di chiamare Maria Madre di Dio, perché ella ha veramente generato nel tempo, secondo la carne, il Verbo divino. Così osservava il grande San Cirillo d'Alessandria. Avendo dunque Maria dato alla luce colui che a un tempo è uomo e Dio, essa non è solamente madre del corpo di Gesù, ma di tutto Gesù, uomo e Dio. Ecco, una madre non genera una natura, non genera un corpo, genera una persona, che nel caso di Gesù è persona divina. Anche le madri comuni non danno ai loro figli la natura più nobile che è l'anima, ma solo la meno nobile che è il corpo, e tuttavia si dicono e sono vere madri. Bene, questa dignità di madre di Dio pone Maria al di sopra di tutte le creature umane e angeliche. San Francesco di Sales scrive a questo proposito: nessun serafino ha mai potuto dire al Salvatore del mondo: tu sei mio figlio e come tale ti amo. Né il Salvatore del mondo ha mai voluto dire ad altri, fuorché alla Santissima Vergine: tu sei mia vera madre, e perciò sei tutta mia, perché sei la sola creatura a cui io devo la mia nascita temporale. Pensate quale grandezza ha portato alla Madonna questo privilegio di essere la madre di Dio. Diceva San Massimiliano, questo titolo fa veramente girare la testa. Pensate che nell'Oriente, nelle icone, in tante icone, al posto di mettere una corona sulla Madonna, mettono questa scritta Theotokos, cioè madre di Dio, quasi a significare che non c'è corona più grande che si possa dare alla Madonna che quella che Dio stesso gli ha posto sul capo facendola sua madre. La perpetua verginità di Maria Santissima. Come è verità di fede che Maria Santissima è vera madre di Dio, così pure è verità di fede che essa fu sempre vergine purissima. Fu vergine prima di divenire madre di Gesù, come attesta il Vangelo quando dice: fu mandato da Dio l'angelo Gabriele a una vergine sposata a un uomo di nome Giuseppe, fu vergine ancora nel diventare madre e lo fu anche dopo. Questo è un privilegio unico per cui Maria Santissima è chiamata la Vergine per eccellenza, come appunto il roveto ardente della visione di Mosè, che ardeva senza consumarsi, figura di Maria Santissima, la cui maternità non ha consumato la sua verginità. Questo è un privilegio unico per cui Maria Santissima è chiamata la Vergine per eccellenza. San Cirillo d'Alessandria, parlando della verginità di Maria nel diventare madre, dice: la terra, al principio del mondo, essendo ancora intatta, né arata, né seminata da alcuno, pure al solo comando di Dio Onnipotente produsse piante, fiori e frutti, allo stesso modo Maria, rimanendo vergine senza alcun umano concorso, ma solo per virtù dello Spirito Santo, divenne madre del Figlio di Dio. Ora, poiché la fede ci insegna che la madre di Gesù Cristo fu sempre vergine, ne segue che San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, non è il padre di Gesù Cristo, il quale, essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, non ebbe padre in terra. San Giuseppe non fu che il suo padre putativo e il custode della verginità di Maria. Ciò non toglie che questa paternità verginale sia stata anche una vera paternità. Ecco, Gesù Bambino lo ha scelto come suo padre, come sposo della Beatissima Vergine Maria, e si è abbandonato interamente nelle sue mani, ha voluto da lui essere protetto, da lui cresciuto. Ecco, quindi senz'altro dobbiamo a San Giuseppe un culto specialissimo di venerazione dopo quello che dobbiamo alla Beata Vergine Maria. Conclusione pratica. La considerazione delle grandi prerogative di Maria Santissima non sia per noi senza frutto. Ammiriamo gli altissimi disegni di Dio che preservò la Vergine benedetta dal peccato d'origine. Ecco, la Madonna è veramente l'opera più meravigliosa che siamo chiamati a contemplare per glorificare Dio, come il quadro più bello e anche l'onore maggiore del pittore. Ringraziamo il Signore delle grazie che a lei concesse, perché queste grazie date alla Madonna si riversano tutto a nostro beneficio. Salutiamo con trasporto la Madre di Dio che a un tempo la Madre nostra, poiché ella è la nostra corredentrice. Ricorriamo a lei come la nostra mediatrice e avvocata, poiché come per lei il Dio ci diede Gesù, così per mezzo di lei ci comunica tutte le grazie. A far ciò ci incoraggia anche San Bernardo che dice: Ricorriamo a Maria, certamente il figlio esaudirà sua madre. E il padre esaudirà suo figlio. Naturalmente ci sarebbe ancora molto da dire sulla figura altissima della Beata Vergine Maria, il cui studio ci deve muovere poi a degli atti di culto corrispettivi a quelle che sono le verità di fede, proprio perché Madre di Dio la dobbiamo venerare, proprio perché la nostra regina la dobbiamo servire. Proprio perché è la tutta santa, la dobbiamo imitare. Proprio perché è la mediatrice, la dobbiamo invocare. Proprio perché, è la nostra madre, la dobbiamo amare. E così via.